Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta, la trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est, alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Buon giovedì da Massimo Tadorni, Simone Tamitola, Michele Suma, nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Ricordiamo che è possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa, in Toscana su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta, promosso dall'assessorato regionale al commercio, realizzato dall'agenzia di stampa nazionale Mandragola. Ricordiamo i soliti riferimenti: il sito www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale Rai, l'accesso diretto con tutte le trasmissioni informaconsumatori.it, il nostro numero di casella vocale 011 770 12 64, un camper raccoglie naturalmente, cioè ospita sempre un rappresentante delle associazioni e gira i mercati e le piazze del Piemonte. Potete naturalmente informarvi anche lì. Oggi continuiamo a parlare del consumatore diversamente abile. L'abbiamo fatto nella scorsa puntata, lo facciamo ancora oggi. Con noi c'è il signor Claudio Foggetti, responsabile servizio disabilità fisico-motoria del Comune di Torino. Nuovamente con noi Giancarlo De Rico di Federconsumatori. Al telefono la dottoressa Genisio, Domenica Genisio, funzionario responsabile politiche per l'handicap della Regione Piemonte. Grazie a Davide Lattanzi e Emanuele Collino per la messa in onda dalla Mandragola sul satellite. La scheda letta e preparata da Simone Tamitola.
Ciao, ciao Simone, Massimo, ciao. Ciao, stai bene?
Bene, grazie.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori. I bisogni e le difficoltà dei consumatori diversamente abili sono differenti da quelli degli altri cittadini. Quali sono i problemi che le famiglie incontrano nel fare fronte alla diversità e da chi vengono aiutate? La sensazione di abbandono spesso può essere totale e disarmante e le tensioni possono sfociare in atti di violenza. La legge prevede l'integrazione degli studenti disabili nella scuola italiana, ma gli insegnanti di sostegno sono pochi e le strutture spesso sono inadeguate. Inoltre, i tagli per 71 milioni di euro previsti dalla finanziaria bis comporteranno la rinuncia all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, con la conseguenza che sarà difficile, se non impossibile, per alcuni studenti disabili la frequenza regolare. Per quanto riguarda gli edifici privati, invece, la legge numero 13 dell'89 istituisce un fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anche l'inserimento lavorativo dei diversamente abili è più complesso ed è regolato dalla legge 68 del 99, che però penalizza i soggetti con caratteristiche difficili da gestire, dal momento che è l'azienda stessa a poter scegliere il disabile da inserire, mentre prima l'inserimento avveniva d'ufficio. Infine, è molto importante il discorso legato alle nuove tecnologie, che forniscono sistemi facilitati di lettura e scrittura per migliorare l'inserimento lavorativo.
Allora, grazie Simonetta. Io, prima di sentire che cosa fanno Renzo e Lucia, do il numero di telefono. Se qualcuno di voi oggi vuol dire chiedere qualcosa, dire la propria, insomma, 011 7792 661, è il nostro telefono. Allora, qui Renzo cerca di aiutare Lucia in un modo non del tutto singolare, ma con l'aiuto della tecnologia. Serve, non serve, ne parleremo dopo. Sentiamo.
Accidenti, Renzo, sono proprio sfortunata. Con questa tendinite le mie braccia saranno immobili per i prossimi 20 giorni. E adesso come faccio a lavorare?
Ma non preoccuparti, Cia, il tuo capo... il tuo capo capirà, no?
Si vede proprio che non lo conosci, uffa.
Amore, sono tornato. Guarda un po' che cosa c'è qui per te.
Un regalo? Sei un tesoro, lo spacchetto subito. Ma che significa, Renzo? Un microfono, delle cuffie? Non vorrei mica giocare al karaoke, non mi sembra proprio il momento per festeggiare.
Ma no, tesoro, lascia che ti spieghi.
E se solo potessi muovere un braccio, ti stamperei una pizza in faccia.
Mi fai spiegare? Questo microfono e queste cuffie vanno collegate al computer. Ecco qua, e il gioco è fatto.
Ah, per te è un gioco? Continui con il tuo spirito sagace.
Ma vuoi stare zitta? Anzi no, parla un po' dentro il microfono, forza.
Ma cosa stai combinando?
Certo che potevi scegliere una frase un po' più carina, eh. Comunque, leggi.
Ma cosa stai combinando? Vuol dire che questo microfono scrive a video quello che io gli dico?
Già, così puoi continuare a lavorare anche se hai problemi alle braccia. Dai, prova ancora.
Grazie a questa Fantax.
Eh no, non puoi fare errori, devi dirglielo giusto. Vai, ricomincia.
Grazie a questa fantastica tecnologia posso continuare il mio lavoro. Grazie, Renzo, sei davvero un tesoro.
Anche tu. Adesso però non è che gli occhi sono più per lui, vero?
Ma no, Moruccio, non ti preoccupare. Adesso leggi questa. Insomma, grazie alla tecnologia, anche chi ha problemi di disabilità può lavorare. Ma quali tipi di strumenti ci sono? E soprattutto, ci sono delle agevolazioni sui costi? Punto interrogativo.
Allora, nuovamente il benvenuto ai nostri ospiti, Giancarlo De Rico, Federconsumatori, Claudio Foggetti, responsabile disabilità fisico-motoria Comune di Torino, al telefono con noi la dottoressa Domenica Genisio, funzionario responsabile politiche per l'handicap della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti. Allora, signor Foggetti, immediatamente vogliamo affrontare subito questo argomento dei tagli previsti in finanziaria che preoccupano molto queste cose.
Preoccupano sì, perché
dove andiamo a finire? Dove dovrebbero?
Ma intanto cominciamo col chiarire, come dire, in termini generali subito una questione. Chi si occupa di questioni sociali, sì. I comuni ad esempio si occupano di questioni sociali e da sempre di fronte ad un tema e ad una problematica in costante, in crescente evoluzione. Cioè, non è che i problemi sociali si possono irregimentare in piani, certo. No, in previsioni. Una città ad esempio importante come il Comune di Torino deve far fronte, non può decidere di non far fronte a situazioni particolari che si possono determinare dal punto di vista dei fenomeni di coesione sociale. Diciamola in un altro modo. L'emergenza freddo. A Torino farà freddo. Come impatterà l'emergenza freddo sotto, come dire, quanti cittadini coinvolgerà, quei cittadini intendo fragili, deboli, che non sono in grado di provvedere a risolvere questo problema? Beh, è una questione, come dire, che ci mette nella condizione di doverci in qualche modo preparare, ma non possiamo poi fare le liste d'attesa.
Certo.
Allora, i problemi sociali delle città, dei comuni, sono problemi che vanno in qualche modo affrontati senza risparmio da questo punto. Le preoccupazioni attorno alla legge finanziaria sono fondate anche da un punto di vista, da un lato, della possibilità di reggere le emergenze che ci sono. Sono in funzione in questi giorni, non si parla quasi d'altro. Ma la cosa più importante, che è quello che rischia di venir meno, sono le risorse per i progetti di sviluppo. Cioè per i progetti a sostegno delle politiche sociali, cioè di quei fenomeni sociali che è possibile in qualche modo mettere sotto controllo, organizzare, conoscere, approfondire e quindi da lì in avanti pianificare, nei limiti anche, certo, delle risorse disponibili, ma delle soluzioni che diano poi ai cittadini quello che poi chiedono, cioè la garanzia di tutela rispetto ai loro problemi. Ed è una garanzia che va non solo promessa ed evocata, ma va poi anche sostenuta.
Allora, senta, quali sono nel concreto i problemi che le famiglie incontrano nel far fronte alla diversità e soprattutto da chi vengono aiutate?
Ma anche qui, adesso entrare nel dettaglio, se è il caso poi lo facciamo, per carità, però mi limiterei ad una questione che però vorrei non scivolare nella retorica. Il problema che affronta una famiglia che abbia una persona disabile è sostanzialmente uno, è quello che deve chiedere sempre.
Sì.
C'è una famiglia disabile, una famiglia che abbia un figliolo disabile, nel momento in cui prende atto di questa situazione e decide, perché siamo già di fronte ad esempio a una famiglia che decide che se ne fa carico, che va già distinta dalla famiglia che invece dichiara in modo talvolta magari nemmeno troppo ortodosso che non riesce, non può, non vuole farsi carico. Immaginiamo una soluzione, come dire, per fortuna più consueta. La famiglia decide di occuparsi di questo bambino. Da lì in poi è una famiglia che per tutta la vita dovrà chiedere tutto a tutti. Perché? Perché siamo ancora alle prese con una cultura che ci divide sostanzialmente in due grossi blocchi, no? Ma ne parlo come certo, cittadini. Certo. La cultura di quelli che generosamente ritengono che queste persone vadano aiutate e dunque generosamente si pone il problema di aiutarle, per cui generosamente si elimina una barriera architettonica, generosamente si consente a un bambino di entrare in una scuola.
Generosamente vuol dire...
Proprio generosamente vuol dire che si rimarca ancora una volta la distanza. Tu sei più debole, dunque io generosamente ti aiuto, che è una cosa diversa dall'esercizio di un diritto. Questo è il tema. Da qui in poi si può parlare di tutto, di barriere, di costi, allora, di consumo, di lavoro, di scuola. Prego.
Passo subito a Giancarlo De Rico di Federconsumatori, che cosa c'è che allora sentiamo grandi dichiarazioni di intenti, però il dottor Foggetti ha parlato di generosamente.
Facciamo un esempio.
Esatto, facciamo un esempio.
Allora, il Comune di Torino è generoso.
Sì.
Perché al suo interno prevede la presenza degli insegnanti di sostegno per i bambini, per l'inserimento e l'accompagnamento nei vari gradi scolastici.
Sì.
La finanziaria e la riforma della scuola prevede un abbattimento degli insegnanti di sostegno. Questo semplice atto ha una conseguenza che è questa: molti bambini non potranno andare a scuola perché non potranno essere accuditi dal corpo insegnante normale, quindi si torna indietro. Allora, generosamente il comune si fa carico, come diceva Foggetti, di problemi che non generosamente, come dire, istituzionalmente ritiene che debbano essere seguiti ed equiparati almeno nelle opportunità tutti quanti. Questa è la scelta del comune, ma non da oggi, è una scelta storica. Il governo centrale, per far fronte ai suoi problemi di cassa, taglia gli insegnanti di sostegno, non taglia altre cose. Posso fare un esempio cretino?
Facci.
Il ponte sullo stretto. L'altra sera per televisione dicevano che si potrebbe essere appaltato metà alla mafia e metà all'andrangheta, e comunque sarebbe fatto, costa qualche migliaio di vecchi miliardi. Si tagliano qualche miliardo, pochi, sulla scuola, sugli insegnanti di sostegno. È una cosa che è intollerabile.
Allora, io saluterei la dottoressa Domenica Genisio al telefono, funzionario responsabile politica per l'handicap della Regione Piemonte. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ha sentito?
Ho sentito tutta...
La Regione Piemonte è generosa? È generosa nel termine che ha usato...
Non mi soffermo a disquisire sull'interpretazione del termine generosità.
Certo.
La Regione Piemonte, io credo, abbia fatto e sta facendo ancora di più... proprio per il godimento dei diritti da parte di tutti i cittadini, perché è vero che si fa generosamente nel senso che si ha buon cuore e attenzione, è vero che si fa volontariamente qualche cosa, e invece il compito della Regione è proprio quello di fare, attivare le politiche per l'esigibilità del diritto ai servizi e alla risposta, cercando anche di far dialogare le istituzioni ai vari livelli, percorso non sempre facilmente percorribile, e dare delle risposte individuando le risposte primarie di cui che si aspettano i cittadini, come il diritto alla scuola. Io opero nell'assessorato al welfare e politiche sociali, e che riteniamo che il diritto allo studio non debba essere seguito dalle politiche sociali e basta, con fondi dell'assistenza. È diritto allo studio, quindi deve essere, come è stato fatto,
certo,
come ancora adesso più in modo molto più pregnante si sta facendo, seguito dall'assessorato all'istruzione, perché è un diritto per tutti.
Per tutti, certo.
Poi purtroppo è vero quello che veniva affermato dagli altri ospiti, che il governo sta riduce i fondi per gli insegnanti di sostegno, ha ridotto, anzi ha dimezzato, letteralmente dimezzato, il fondo nazionale istituito nel 2000 con la legge Turco, legge quadro sull'assistenza, nell'ultimo anno, e le previsioni per il 2006 sono di totale dimezzamento. Quindi con questo cosa significa? Meno soldi ai comuni che sono titolari di una funzione, e di conseguenza difficoltà di garantire le risposte già in atto, già in essere, ai cittadini, altro che poter progettare iniziative nuove.
Dottoressa, sì, la devo fermare che siamo vicini alla prima pausa.
Io rimango.
Sì, allora 011 77 92 661, se c'è qualcuno che ha un problema e lo vuole illustrare o vuol chiedere qualche cosa, la linea è completamente libera nel secondo quarto d'ora. Stiamo parlando del consumatore diversamente abile. Dopo voglio chiedere una cosa a Giancarlo De Rico di Federconsumatori, che mi ha detto, che ha affermato, una persona che ha e affronta una disabilità per un incidente o via dicendo si trova a passare molto tempo prima di rendersene conto. Di questo vorrei parlare, delle relative difficoltà e del mondo del lavoro e il relativo accesso. Ci fermiamo un attimo, i tuoi diritti in diretta torna tra 3 minuti esatti.
Informa Consumatori, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Nuovamente insieme stiamo parlando di consumatori diversamente abile. Ne parliamo anche con la dottoressa Domenica Genisio, che abbiamo in linea, funzionario responsabile politiche per l'handicap della Regione Piemonte. Immediatamente la questione del lavoro, dottoressa, qual è il percorso della legge 68 che tutela i lavoratori disabili?
Allora, la legge 68 tutela tutte le categorie della disabilità. La Regione dà indirizzi che le province, che sono i soggetti attuatori poi del percorso di inserimento lavorativo, sono tenute a rispettare, ovviamente indirizzi che sono concertati anche con le amministrazioni provinciali e l'associazione di categoria. La legge prevede percorsi di inserimento. Io prima ho sentito dire che la vecchia normativa consentiva l'accesso molto più facilmente rispetto alla legge 68. Io non credo che penalizzi la 68 l'inserimento lavorativo, forse lo rende un pochettino più lungo, ma è un inserimento mirato.
Sì.
Quindi il disabile ha un percorso di supporto e, per capire quale è meglio il lavoro adatto a lui, perché lo possa tenere nel tempo, e ha un percorso di tutoraggio, cioè una persona che lo supporta, che quindi è di aiuto all'interessato ma è anche di aiuto agli altri lavoratori.
Sì.
Perché in passato succedeva che poi i lavoratori entravano loro in difficoltà, non riuscendo a relazionarsi positivamente.
Sì. Dottoressa Genisio, ecco, quali politiche a favore dell'handicap sta portando avanti la Regione Piemonte?
Le politiche di abbattimento delle barriere, oltre che edilizie, che sono quelle che rientrano nella legge 13, anche il superamento dell'abbattimento delle barriere culturali, di un reale inserimento in mezzo a tutta l'attività scolastica e lavorativa che vivono le altre persone, nonché l'attività di informazione. L'abbiamo già detto la settimana scorsa, tante sono le pubblicazioni, poco però hanno ancora inciso, quindi noi vogliamo potenziare le attività, le iniziative dell'osservatorio.
Sì, certo.
Che sono quelle di facilitare l'accesso alla informazione anche per le famiglie, dicendo che ci sono due punti a cui loro si devono rivolgere: i servizi sociali, che non sono rivolti alle persone, usatemi questo termine, più deboli, ma
certo,
le persone che hanno in quel momento una difficoltà. Servizi sociali per Torino, la città di Torino e le circoscrizioni, e le aziende sanitarie locali. Lì trovano tutte le informazioni necessarie.
Bene.
Ovviamente esiste il privato sociale, che di per sé è talmente autonomo e attivo che occupa tutti gli spazi che può occupare a livello di informazione.
Va bene, dottoressa, la ringraziamo.
Prego, buon lavoro.
Buon lavoro, allora, anche a lei. Liberiamo la linea 011-7792-661. Volevo appunto chiedere Giancarlo De Rico di Federconsumatori, poi ascoltiamo un'intervista realizzata con Francesco Mancuso, che è un atleta e allenatore delle Paralimpiadi, anche un atleta che ha vinto medaglie d'oro. Mi ha detto, quando uno ha un incidente, diventa diversamente abile, posso usare questo termine?
Come no, certo.
Ci impiega parecchio tempo prima di capire qual è la sua reale condizione, non viene aiutato, che cosa accade, quali sono le cose che non vanno?
Ci sono aspetti di carattere individuale e aspetti di carattere generale. Quelli di carattere individuale sono legati alla persona.
Certo.
Io suggerirei di fare un giochino: ognuno di voi pensi di immediatamente smettere di camminare, di utilizzare le scale, di utilizzare, posso dire, andare in bagno normalmente.
Sì.
No, bisogna andare in maniera diversa. Non riuscire a vestirsi, quando vai in giro, stare per strada perché magari ci sono i gradini.
Chiedere.
Certo.
Bisogna chiedere.
No, volevo puntualizzare, il termine generosità è una cosa diversa dal diritto, no? Il diritto,
certo,
è una cosa che si acquisisce, prescinde dalla generosità, esiste e basta. La generosità non presuppone che ci sia per forza un diritto. Ecco, questo,
certo,
mi sembra.
È unilaterale la generosità.
Esattamente. Allora, continuiamo. Cosa c'è che non funziona?
Per cui c'è un periodo di adattamento personale, dipende dalla persona. c'è chi ci mette 10
minuti. Ma dove
costa? Minuti.
Quando vado a chiedere qualcosa, io che ho un problema, che è un problema che ormai è diventato parte della mia vita, che cosa, dove vado a finire?
C'è il problema è dove vado a finire, da dove comincio, chi è che mi dice da dove devo cominciare, qual è il mio problema primario? Non c'è nessuno che te lo insegna. Perché? Perché c'è un problema di adattabilità personale, poi c'è un problema esterno.
Allora. Sì, però chiedo scusa.
Prego, prego.
Anche però di puntualizzare questo aspetto. Immaginiamo la situazione di un incidente.
Sì.
Benissimo, in pochissimi istanti cambia un'intera vita della persona,
esatto.
Ma cambia l'intera
ma anche
vita
di tutte le persone,
tutte le persone che stanno. Allora, siamo di fronte ad un tema di straordinaria, come dire, grandezza. E da lì in poi, siccome cambiano molte vite, e uno non era preparato.
Certo.
Quella
no.
E le faccio un esempio. Ognuno di noi
quando la gente dovrebbe pensarci quando corre in macchina, quando fa delle
non
è solo questo?
Noi tutti saremmo
lo so, facile
noi
dirlo,
saremmo contenti di pensarci sa quando quando ristrutturiamo casa nostra. Noi ogni volta che ristrutturiamo casa nostra, magari se non c'era il gradino ce lo mettiamo.
Certo,
ci aggiungiamo il gradino dentro casa perché dal punto di vista dello stile architettonico ci pare pure meglio, ma la doccia a filo pavimento non la mettiamo, ma non tanto perché prima o poi potrebbe anche capitarci un incidente, che è un'eventualità obiettivamente che uno considera così, ma non ci si concentra, ma perché quantomeno diventeremo abbastanza anziani, magari abbiamo deciso che diventeremo anziani in quella casa, solo che nel frattempo abbiamo messo la vasca idromassaggio, sapendo che tra 50 anni non riusciremo ad entrarci dentro.
Allora, già sì, solo questo. Vi fermo un attimo, io lancio ancora una volta il telefono 011 77 92 661. Ascoltiamo un'intervista a Francesco Mancuso, atleta e allenatore delle Paralimpiadi, un modo di reagire giusto per uno che ha vinto delle medaglie d'oro e allena delle persone diversamente abili, un esempio secondo me da seguire, ascoltiamo.
Come è vissuta la città da un consumatore portatore di handicap?
La cosa principale in assoluto per tutti sono le barriere architettoniche. Torino è una città che si sta rivoluzionando completamente, quindi di conseguenza stiamo arrivando a cercare di portare questa città in modo che sia a livello d'uomo. Ci sono anche le barriere psicologiche che sono quelle importanti della mentalità della gente, che di solito ti vede per la strada e per loro sei un caso. Queste cose sono barriere psicologiche, il disabile di problemi ne ha, però tutto sommato è stato fatto parecchio, però c'è ancora parecchio da fare. Adesso sperando che con questo discorso delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi la nostra città si adeguerà a tante altre grandi città europee, mondiali. Io sono un atleta per quanto riguarda le Paralimpiadi per l'hockey su slitta e poi sono un allenatore di basket in carrozzina.
Lo sport aiuta a vivere meglio la propria condizione di disabilità.
Sì. Lo sport per noi disabili è stato quello che ha fatto smuovere parecchie cose, come prima di tutto le barriere architettoniche, la gente si è accorta, le regioni, i comuni, hanno capito che comunque c'è proprio il grande problema delle barriere architettoniche. L'attività sportiva porta anche rinnovamento nel discorso di disabilità, quindi tecnologie nuove, carrozzine nuove, protesi nuove e poi le ricerche su altre situazioni, come poter guidare la macchina con dei comandi particolari e quindi vivi la vita come una persona normale.
È più costoso vivere da consumatore disabile?
Ma è più costoso perché purtroppo c'è una grande speculazione su queste cose. Io per esempio faccio l'attività sportiva, io insegno l'attività sportiva. I miei ragazzi, come tanti altri, non riescono a ottenere le carrozzine sportive perché, non so, le regioni o chi di dovere deve dare queste benedette carrozzine hanno delle grosse difficoltà perché non capiscono perché devono dare la carrozzina sportiva, perché lo sport non si può fare su una classica carrozzina normale. Ma non è vero, perché come il calciatore che gioca a pallone ha bisogno delle scarpe da pallone. Quindi la spesa molto spesso viene fatta dalle proprie tasche.
Allora una telefonata in linea a Gianni Ferigo dell'associazione Panda, pronto?
Pronto, ciao, sono Gianni.
Ciao, un minuto ciao. Perché siamo in chiusura, Gianni.
Sì, io mi collego con queste cose, già l'altro giovedì sono riuscito ma non sono riuscito a parlare. Cioè, ecco, pensa già che noi abbiamo 120 ragazzi che fanno sport,
sì.
Quindi il problema più grosso dei nostri ragazzi è che non c'è gente che dalla regione o dal comune o da enti che ti possano aiutare a fare queste cose, perché tutto, anche il comune stesso, abbiamo addirittura gente, ragazzi che arrivano dalla comunità del comune per venire da noi a fare lo sport, quindi anche loro non hanno una direzione, cioè una cosa che possono indicare questi ragazzi, da dire andate lì o fate lì. Si collegano abbastanza. Sì. Solo ai privati vuol dire ai volontari.
Sì, grazie Gianni Ferigo, associazione Panda, che noi almeno conosciamo. Signor Foggetti, cosa rispondiamo? Abbiamo sentito
che il
associazione Panda disabili che fanno molto sport, nuoto,
per carità, la conosciamo, certo. Ed è importante e ha ragione, anche se in questo caso vale la pena di fare un'ulteriore precisazione: il comune non può fare tutto, il comune non deve fare tutto. L'associazione Panda è nata non a caso, perché il volontariato non nasce a caso e la capacità dei cittadini di riunirsi in associazione non nasce a caso.
Sì, mi viene in mente che dove c'è un volontario, c'è del volontariato, c'è un buco da parte delle istituzioni.
Non è sempre
non
così.
È sempre così.
Meno male, deve essere così. Io sono assolutamente convinto che i volontari dell'associazione Panda non si sono, come dire, animati perché c'era soltanto questo problema, perché il comune di Torino ha messo che forse il comune di Torino era inefficiente. Noi un sistema di relazioni sociali, un sistema di welfare, di protezione sociale ha bisogno di tutte le forze.
Ultima domanda, che siamo in chiusura. Allora a che punto stiamo? No? Cioè, ci sono ancora molte difficoltà, si stanno facendo dei passi avanti?
Ma i passi avanti si stanno facendo, nonostante le finanziarie, come dire, devastanti, nonostante le difficoltà economiche, anche perché, parliamoci chiaro, negli ultimi, almeno da che mi ricordo io, negli ultimi 20 anni ogni finanziaria era peggiore di quella precedente. Questo non ha impedito alle amministrazioni, alla rete dei rapporti sociali, certo, di andare avanti, di progredire. Oggi abbiamo, io parlo di Torino perché è quello che conosco, uno scenario di servizi che non ha niente a che vedere con quello che c'era 10 anni fa. Comunque si va avanti. Diciamo che siamo quasi al limite ed è veramente difficile. Che cosa possiamo dire ai nostri cittadini? In parte di stare tranquilli, perché il sistema dei diritti non è in discussione. In parte di stare preoccupati, perché
siamo proprio in chiusura.
Solo un'ultima battuta. Il tema rischia di essere questo: chi è dentro è dentro e sta tranquillo, ma chi è fuori rischia di aspettare molto prima di entrare. Questo.
Grazie agli ospiti Claudio Foggetti, Giancarlo Del Rico, la dottoressa Genisio, ci risentiamo la prossima settimana. Numeri speciali 892 e nuovi servizi telefonici a pagamento. Buona giornata.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11:30 alle 12 sulle stesse frequenze.